Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera a tutti voi che siete sintonizzati con la nostra amata Radio Maria. Siamo ormai entrati decisamente nella Quaresima e poiché nel nostro percorso quest'anno vogliamo presentare personaggi della Bibbia, questa sera vorrei presentare un personaggio che ha a che fare proprio anche con il Vangelo di questa domenica, la figura del profeta Elia. La volta scorsa, il mese di gennaio, abbiamo presentato la figura di Giona, il profeta reticente che non vuole andare a predicare la conversione a Ninive, intuendo bene che se i niniviti si convertono, Dio li perdonerà e cambierà la minaccia di morte in benedizione di vita. Ricordate che abbiamo proprio approfondito questo personaggio attraverso il libro di Giona, questi quattro brevi capitoletti, ma molto interessanti, una storia davvero ricca di imprevisti. Questa sera parliamo di un profeta che è all'origine del profetismo biblico, Elia, il profeta del Dio vivente, perché il suo nome è proprio un programma. Elia vuole dire: il mio Dio, El, è Signore, Yah, quindi il profeta del Dio vivente. È anche il titolo di un bel libro. Di questo profeta io vorrei in particolare mettere in luce la Quaresima, perché anche Elia ha avuto la sua Quaresima, una Quaresima vissuta come fuga nella sua prima parte e come pellegrinaggio nella seconda. La Quaresima di Elia che fugge dalla regina Jezabele, che attenta alla sua vita, lo vuole proprio morto, vedremo il perché, e come lui stesso, arrivato nel deserto, inoltratosi nel deserto di Giuda e poi del Negev, desideri morire e chiede la morte al Signore, ma poi, nutrito di un pane speciale e di acqua che l'angelo invita appunto, mangia, alzati, cammina, camminerà con la forza di quel cibo per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Dunque, un Elia che è simile a Mosè, sono i due personaggi che nel Vangelo di questa domenica troviamo proprio ai lati del Signore Gesù, no? Perché nella tradizione giudaica è il profeta di cui è atteso il ritorno prima dell'avvento del Messia. E nel Vangelo di questa domenica lo troviamo sul Tabor, Elia, insieme a Mosè, ai lati del Cristo trasfigurato. La gloria di Gesù, i luminosi raggi del suo volto, si riflettono su Elia e su Mosè. D'altro lato, però, anche la luce che emana da Elia e da Mosè si fonde con quella del Cristo, al punto che quando Elia e Mosè scompariranno dalla scena, il volto di Gesù non brillerà più. I discepoli lo percepiranno, lo vedranno come prima, come uno di loro, nella sua umanità non ancora glorificata. Quindi vedete, la gloria del Cristo è la gloria che brilla in mezzo a Mosè e ad Elia, le scritture, la legge data attraverso Mosè, la profezia attraverso Elia, vale a dire è la gloria che appare dalla promessa di Dio, dalle scritture. Dunque, Elia, profeta del Dio vivente, Elia che come Mosè arriverà al monte di Dio, l'Oreb, Mosè che resta 40 giorni e 40 notti senza mangiare sul monte di Dio, in colloquio intimo con Dio, Elia che per 40 giorni e 40 notti cammina fino al monte di Dio, dove appunto Dio si era rivelato a Mosè. È il nostro Gesù che per 40 giorni e 40 notti rimane nel deserto, in digiuno, dopo il suo battesimo. Mi sembra intrigante, no, questo intreccio di quaresime, di digiuno, di preghiera e di esperienza di Dio, perché nella sua quaresima nel deserto Gesù fa esperienza profonda di quello che il Padre gli ha detto: tu sei il mio figlio amato. E anche nella icona della trasfigurazione, in mezzo a Elia e a Mosè, la voce del Padre rivela: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Allora, è chiaro, vero, il percorso che vogliamo fare in questo nostro incontro molto denso, molto suggestivo: la quaresima del profeta Elia, fuga e pellegrinaggio. Se voi mi chiedete, ma dove possiamo approfondire la storia del profeta Elia? Elia non ha scritto nulla, ma ha lasciato un solco indelebile nella storia di Israele, al punto che, vedete, è l'icona che troviamo anche nella scena della trasfigurazione. Di lui parlano i due libri del re, soprattutto il primo libro dei re, ai capitoli 17-19. Dunque, dobbiamo fare un po' di dimestichezza con l'Antico Testamento. I libri del re li trovate dopo i due libri di Samuele, sono libri che ci parlano della storia di Israele, ma che diventano importanti anche per noi. Certo, lo dice il libro, il titolo, no? Due libri dei re si presentano già dal titolo come un libro di storia, ma anche per i cristiani sono importanti, perché ad esempio quando a Gesù la sua generazione domanda un segno, Gesù rinvia proprio a un testo dei profeti quando parla dell'episodio di Giona: non sarà dato a questo popolo se non il segno di Giona, e ne abbiamo parlato il mese scorso, ma poi parla anche del segno della regina di Saba a Salomone, e di questo ne parlano appunto i libri dei re. Noi qui non possiamo stare a spiegarvi tutto il libro dei re, perché non è questo lo scopo della mia conversazione questa sera. Vi dico che la parte centrale dei libri dei re ha come protagonisti principali i profeti, il profeta Elia e poi il suo discepolo, il profeta Eliseo. E lo spazio in cui si trovano le vicende di questi profeti è lo spazio del Regno del Nord, vale a dire la Galilea, la Samaria, e siamo all'incirca nell'VIII secolo avanti Cristo. È un'epoca in cui l'impero assiro è in fase di espansione verso il Mediterraneo, e nello stesso tempo il regno arameo di Damasco, sono tutte realtà che sono ancora sotto, potremmo dire, l'occhio del ciclone, perché è situazione violenta in queste zone. Allora parliamo di Damasco, parliamo di Siria, vero? Il matrimonio di Acab, figlio di Omri, con Jezabele, la vedremo protagonista nella storia di Elia, e Jezabele era figlia del re di Sidone, per cui viene a crearsi una sorta di alleanza politica tra il regno del nord e i vicini fenici, contro le pressioni degli stati più forti. Elia è attivo proprio durante il regno di Acab, che ha contratto matrimonio con questa regina Jezabele, fenicia, figlia del re di Sidone. Entriamo, bastano questi cenni così di carattere storico per entrare nel vivo del nostro discorso, e di Elia si parla di un ciclo di Elia, quindi una serie, una sequenza di eventi, di episodi, un ciclo, appunto, perché sono strettamente collegati gli episodi raccolti nei capitoli 17-19 del primo libro del Re. Questa sera io vorrei fermarmi anzitutto sulla prima parte del capitolo 17, perché ci permette di presentarlo questo profeta Elia, per andare poi al capitolo 19, dove troveremo appunto la sua quaresima e il suo pellegrinaggio al monte di Dio l'Oreb. Iniziamo allora con il capitolo 17 del primo libro dei Re. Leggo il testo. Potrei anche premettere che il capitolo 17 è tutto dedicato al profeta Elia e si lascia articolare in tre scene. La prima, che leggeremo, vede Elia che va a nascondersi a oriente del fiume Giordano. Poi ci sarà una seconda scena dove Elia cambia zona e va in Fenicia, vicino a Sidone, proprio la città da cui veniva la regina Jezabele, e qui la situazione è capovolta. C'è acqua, ma manca il cibo, e la scena è dedicata alla vedova di Sarepta. E poi la terza scena, sempre del capitolo 17, vede entrare in luce, in scena, il figlio della donna che aveva ospitato Elia, che si ammala e muore e che viene risuscitato da Elia. Noi ci fermiamo sulla prima scena, la leggo. Elia, il Tisbita, uno degli abitanti di Galaad, disse ad Acab, il re, quello che aveva sposato la regina Jezabele: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo dirò io. A lui fu rivolta questa parola del Signore, a lui, cioè a Elia: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Lì verrai al torrente e i corvi, per mio comando, ti porteranno il tuo cibo. Elia eseguì l'ordine del Signore, andò a stabilirsi sul torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane al mattino e carne alla sera. Egli beveva al torrente. Dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non pioveva sulla regione. Ecco, entriamo dentro questo testo e ci accorgeremo subito che Elia è il profeta della pioggia e del fuoco, farà scendere il fuoco sul Monte Carmelo. È il profeta della fertilità e del fulmine, della vita e della morte. È l'uomo di fede che vive di fede e combatte per la fede del popolo a cui è inviato. Vi dicevo che il suo stesso nome è un programma di vita, perché Elia vuol dire il mio Dio è il Signore. Compare all'improvviso questo profeta, senza una storia, diciamo, come abitualmente quando si dà di una persona una genealogia. non si menziona il nome del padre di Elia, che è un elemento ad esempio importante per l'identificazione di una persona. Oggi sarebbe come dire il cognome di una persona. Elena Bosetti rinvia il mio papà che si chiamava appunto così. Quindi per la Bibbia dare il nome del padre è come dire appunto il cognome. Il profeta invece è una figura carismatica, a differenza del re e del sacerdote è suscitato da Dio e il suo passato non è determinante, come non è così determinante la sua origine nella carne. Dunque Elia compare all'improvviso, quasi dal nulla, e così anche all'improvviso scomparirà. Esiste solo per il suo rapporto con Dio, per il messaggio che deve comunicare al popolo. È il vero servo della parola del Signore, è abitato dal mistero di Dio, del Dio di cui porta il nome, Yahweh. È il profeta dell'invisibile, è occhi che vanno al di là dell'apparenza, come scrive molto bene Bruna Costacurta in un piccolo libro ma denso, Il fuoco e l'acqua, riflessioni bibliche sul profeta Elia. Un altro libro che vi consiglio proprio per chi volesse in particolare anche approfondire i due libri del re con una introduzione semplice e anche un excursus su queste storie dei profeti, allora rinvio al commento di Claudio Balzaretti, 1-2 Re, nella collana di Lectio Divina Popolare pubblicata dalle edizioni Messaggero di Padova, dove io ho scritto il commento alla prima lettera di Pietro e anche i due libri al Vangelo di Giovanni. Ecco, dunque, tornando al nostro Elia, cosa accade? Accade che al tempo di Elia la chiusura del cielo, abbiamo sentito che dice ad Acab, per la vita del Signore Dio alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia. Dunque chiusura del cielo che serve a rivelare che il peccato del popolo ormai ha raggiunto il suo culmine, che si è giunti ad una situazione intollerabile, distruttiva. Così attraverso la siccità si fa visibile la realtà di morte che è provocata dal male. Per lasciarsi salvare bisogna diventare consapevole di averne bisogno. Per essere efficace il perdono suppone che il peccatore si riconosca peccatore, capisca cioè la gravità del male che sta commettendo e desideri di esserne liberato. Per questo servono i profeti. A che servono i profeti, la loro predicazione? A renderci consapevoli che siamo peccatori. Vi ricordate appunto Giona? Giona che deve fare? Giona deve andare a Ninive e dire a Ninive che se non si converte tra 40 giorni sarà distrutta. E Giona non voleva andare perché voleva proprio che Ninive fosse distrutta, ma Dio non vuole la morte del peccatore. Dio vuole che il peccatore prenda consapevolezza del suo peccato, si converta e così passi dalla morte alla vita. Allora ecco, Elia è un profeta che come tale è mandato a svelare il peccato, in modo che il peccatore prenda consapevolezza di essere tale e cambi modo di vivere e così possa essere salvato da Dio. In altre parole, il profeta deve aiutare a prendere coscienza che il peccato fa male. Diciamola con una battuta: fare il male fa male. Tu vuoi fare il male? Ti fai male. Come a fare il bene fa bene, a fare il male fa male. Il primo a pagarne le conseguenze sei tu. Quindi devi renderti conto che a fare il male fa male e perciò prendine consapevolezza, lasciati perdonare e liberare. Per questo adesso, per la parola profetica di Elia, con la siccità la terra ridiventa deserto, perché Israele deve capire il proprio errore, deve convincersi che non è Baal a dare la pioggia. Baal era un idolo, un dio molto onorato nella regione del nord di Israele, dove era il grande dio della fertilità. E Israele si era lasciato sedurre da questa divinità pagana e aveva rinnegato il Signore che lo aveva portato fuori dall'Egitto e aveva fatto attraversare il deserto. Quindi la terra fertile dove ora Israele si trova, in particolare la Galilea, che è ricca di acqua, diventerà desertica, su ordine del profeta Elia, in modo che Israele si renda conto che è il Signore che dona l'acqua, non Baal, e che questa terra dove scorre latte e miele, la terra fertile della Galilea, diventerà terra arida perché l'acqua è appunto dono di Dio. Israele ha cercato l'acqua da Baal. Ora dovrà sapere che così facendo ha scelto di morire di sete. Quindi il profeta è mandato a rivelare tutto questo perché l'inganno finisca, perché la sete non uccida e porti invece al riconoscimento della verità, così che il cielo torni ad aprirsi, si riapra, torni a elargire di nuovo i suoi doni e possa ancora piovere e la terra possa rifiorire e il popolo possa riavere di nuovo vita. Ma il cammino è lungo, difficile. Per Israele che deve convertirsi, il cammino è lungo, ma sarà lungo anche per il profeta che deve aiutarlo a convertirsi. Ecco allora che il comando, da parte di Dio gli dice: va e nasconditi. Anche qui c'è del paradosso. Il profeta che ha il compito di rivelare ad Israele la parola del Signore, dalla parola di Dio è inviato ad andare lontano, a stare nascosto. Viene inviato nel deserto. Cherit è un torrente del Giordano, probabilmente vicino allo Yabbok. E è lì che deve vivere il profeta. E vivere di che? Di ciò che Dio dona. È come se Elia dovesse ripercorrere l'esperienza dell'Esodo, vivendo nel deserto e ricevendo cibo e acqua da Dio, quello che faceva Israele nel deserto. Israele mormorava, ma poi non si è lasciato nutrire da Dio. Pensate alla manna che riceveva ogni giorno, doveva raccoglierla ogni giorno, l'acqua che sgorga dalla roccia quando viene meno. Così comincia la missione di Elia. Nel paradosso, è profeta mandato a salvare il popolo, ma deve stare nascosto. È portatore della parola di Dio, ma ora, nascosto, deve tacere. Provoca la siccità nel paese, ma beve dal torrente. Deve fronteggiare il re, rivelare l'iniquità del re, ma viene mandato nel deserto dove il re non può arrivare. La sua parola dà vita o morte, ma egli vive nell'obbedienza, ricevendo la vita solo da Dio. Fa seccare la terra. Ma poi, ed è la seconda scena del capitolo 17, poi lui che ha fatto seccare la terra riempirà la giara e la brocca dell'olio della vedova di Sarepta e lui stesso domanderà da un po' di pane alla vedova. Guardate che anche noi siamo chiamati ad essere profeti, portatori di una parola di verità e di perdono. Anche noi siamo chiamati a vivere della parola di Dio e dei suoi doni, doni che spesso sono impensati. Come l'acqua di un torrente nel deserto, come un cibo portato dai corvi. Oltretutto, i corvi erano animali ritenuti impuri nel libro del Levitico. Però Elia si trova al di fuori delle regole, è al di là del Giordano, a Oriente, quindi fuori dei confini della terra promessa, sempre contatti con gli stranieri, anche la vedova di Sarepta, perché Sarepta è in Libano, e viene a dirci appunto che bere al torrente, essere nutrito dai corvi mandati dal Signore, significa un po' lasciarsi nutrire dalla provvidenza, accogliere i doni di Dio, anche quelli impensati, come l'acqua di un torrente, come un cibo portato dai corvi. Gesù dirà: ma guardate gli uccelli del cielo, fidatevi anche voi. Anche a noi, come a Elia, è affidata una missione da svolgere nella fede più totale, senza cercare sicurezze. E anche a noi è chiesta la fedeltà piena al Signore per annunciare la salvezza. La vita viene da dove alle volte non ce l'aspettiamo, viene come un dono assolutamente gratuito, solo da accogliere. La parola del profeta sentenzia la vita, anche la carestia, ma sempre nell'obbedienza alla parola di Dio, sempre ricevendo la vita da Dio come un dono. Chiedo adesso di fare uno stacco musicale, così ci possiamo anche ambientare. Ho già detto parecchie cose che riguardano sia il libro dei Re, sia questa figura di Elia che troviamo a partire dal capitolo 17 del primo libro dei Re. Ne abbiamo letto i primi 7 versetti del capitolo 17, dove, eseguendo l'ordine del Signore, Elia, abitante di Galaad, va a stabilirsi sul torrente Cherit a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane al mattino e carne alla sera, egli beveva al torrente, ma ecco che dopo pochi giorni il torrente si secca, proprio per adempiere la parola del Signore: deve esserci siccità affinché il popolo impari che l'acqua la dà non l'idolo, non Baal, ma il Dio vivente. Bene, riprendiamo la nostra conversazione, la nostra lezione divina. Per chi si sta sintonizzando in questo momento, stiamo parlando del profeta Elia, della quaresima del profeta Elia, vista come fuga e pellegrinaggio. Abbiamo inquadrato il profeta a partire dal capitolo 17, laddove annuncia la siccità, la mancanza di acqua, e lui stesso va a nascondersi al torrente, presso il torrente Cherit a oriente del Giordano. Ora, nel seguito del capitolo 17, abbiamo visto che c'è una seconda scena che lo porta a Sidone, in Fenicia, la città da cui viene la regina Jezabele. Elia si presenta come colui che chiede da mangiare, ma poi è lui a garantire il cibo che viene dal Signore. Come farà Gesù con la Samaritana? Gesù domanderà alla Samaritana: donna, dammi da bere, ma poi è lui che promette: se sapessi chi è colui che ti domanda da bere, tu stessa avresti chiesto e ti avrebbe dato dell'acqua viva. E così è lui che domanda del pane: prendimi un pezzo di pane. La povera vedova dice: per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto. Ma Elia risponde: non temere, fa come hai detto, prima prepara una piccola focaccia per me, e l'olio non viene meno nella giara. e neppure la farina. La terza scena è legata al fatto che il figlio della padrona di casa si ammala, la sua malattia era molto grave e Elia risusciterà il figlio della sua signora accogliente, prima glielo prende, poi glielo restituisce, perché la madre deve riconoscere che il figlio non le appartiene, il figlio è di Dio. Lasciamo il capitolo 17. Il capitolo 18 ci parla di Elia contro i profeti di Baal e qui Elia diventa, potremmo dire, profeta di fuoco, il fuoco e l'acqua, il profeta che fa, dopo 3 anni di siccità, il Signore manda Elia a incontrare il re Acab perché ora ritornerà la pioggia, questo lo abbiamo al capitolo 18, i primi versetti, e poi abbiamo la sfida dei profeti di Baal e il profeta Elia contro tutti i profeti di Baal fa scendere il fuoco dal cielo. Ed è una strage poi di tutti i profeti di Baal. E cosa comporta questo per Elia? Ce ne parla il capitolo 19. Leggo i primi 5 versetti. Acab, leggo dunque dal capitolo 19 i primi 5 versetti. Acab riferì a Jezabele ciò che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano questo e anche di peggio se domani a quest'ora non avrò reso te come uno di quelli. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, ecco che comincia la quaresima di fuga. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sopra un ginepro. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò sopra il ginepro. La vera antagonista di Elia è la regina Jezabele. A essa Acab va a riferire ciò che è capitato, cioè come Elia abbia ucciso i profeti di Baal, come Elia abbia fatto scendere il fuoco dal cielo sul Monte Carmelo. E Jezabele diventa proprio infuriata. Jezabele agisce sempre però nell'ombra a vantaggio del marito. Elia, che poco prima era all'estremo nord sul Monte Carmelo, ora fugge dalla parte opposta a Bersabea, che è all'estremità meridionale della terra promessa. Il Carmelo è proprio su in Galilea, il Monte Carmelo. E ora il nostro profeta si dirige verso il deserto, quindi il deserto del Negev. Si tratta di una nuova uscita dalla terra promessa. Era uscito già dalla terra promessa quando è andato in Libano dalla vedova Sarepta, ma ora è una uscita di fuga. Elia sente proprio minacciata la sua vita. Ma ci possiamo chiedere come mai la regina Jezabele manda a dire che vuole disfarsi di Elia. Da un lato il re appare succube della moglie, È lei che prende le decisioni, è lei che conduce gli eventi, è lei che manda a dire al profeta che la sua fine è decretata. Elia ha ucciso di spada i profeti di Baale, ebbene lei gli promette che entro il giorno dopo sarà anche lui come uno di quelli, cioè ammazzato. Mi sembra interessante che la regina manda ad avvisare Elia della sua condanna, perché qui c'è dell'arroganza del potere, è un modo in cui si manifesta proprio l'arroganza del potere che si sente forte, che non teme le reazioni dell'altro, che si mostra come che tu, cara vittima, sei nelle mie sgrinfie, non hai nessun potere, te lo mando a dire prima che sarai ucciso, no? E quindi cosa resta da fare al profeta? Gli prende una grande paura, si mette in fuga per cercare di salvarsi la vita. E questa fuga manifesta chiaramente la sua paura, ma anche tutta la sua solitudine. Non c'è evidentemente nessuno a cui Elia pensa di potersi rivolgere per avere aiuto, nessuno con cui pensa che potrebbe coalizzarsi o presso cui potrebbe rifugiarsi. Questa notizia che Gezzabele lo vuole ucciso entro il giorno dopo lo rende ancor più isolato, è solo, solo, fugge a Bersabea e poi lì lascia anche il servo e si incammina nel deserto. È completamente solo, in quella immensità desertica, in quella immensa solitudine del deserto, dove sembra che la vita sia impossibile. Che strano, per sfuggire alla morte va in un luogo di morte e poi invoca la morte dal Signore. È un crescendo paradossale, eh? Sfugge alla morte e va in un luogo di morte e invoca la morte dal Signore. Capiamo che la solitudine è come l'elemento centrale dell'esperienza di Elia in questo frangente. E si sente drammaticamente solo, ha il vuoto intorno a sé. Sembra che l'unica realtà presente sia la minaccia della condanna che incombe su di lui. L'angoscia di morire è così forte che desidera affrettarla. Perciò si vuole morire, perché ha paura di morire, sì. Vuole morire perché ha paura di morire. Ora basta, Signore, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri. Questa angoscia della morte. Elia ha ucciso i profeti di Baal, fugge per non essere ucciso, ma chiede a Dio di farlo morire. È contraddittorio tutto questo? In certo senso sì, ma l'incoerenza è solo apparente. Elia cerca la morte per dire che tutto quello che sta accadendo è inaccettabile. Non sono migliore dei miei padri. Qui c'è tutta la disillusione e anche la insopportabilità di questa situazione. Con questa frase, non sono migliore dei miei padri, Elia sta dicendo che nessuno potrebbe resistere. Che nessuno potrebbe farcela, non è solo paura, è che questa situazione, è insostenibile. Elia, certo, ha paura, fugge, ma fugge perché ha visto il fallimento, l'apparente futilità del suo operare, l'inutilità di tanto combattere, ma per chi mi sono dato da fare? Ho combattuto, ho lottato e ora non è rimasto più nessuno a portare avanti la causa del Signore, tant'è che muoio anch'io. E quindi è una esplosione della propria debolezza, del proprio dichiararsi sconfitto, bisognoso di protezione. E è come un grido di aiuto e poi si lascia andare al sonno. Questo sonno è una metafora, è un modo di significare la morte, di esprimere la volontà di lasciarsi morire. C'è un rapporto stretto tra il sonno e la morte, non è vero anche nel nostro modo di parlare? Alle volte si dice che mi abbandono al sonno e si verifica un abbandonarsi al sonno come al morire. Anche l'esperienza antropologica, si dice di chi è morto, si dice spesso che si è addormentato, si dice anche Lazzaro, no? Gesù dice si è addormentato, ma gli apostoli dicono allora se si è addormentato non c'è nessun pericolo, si sveglierà, ma Gesù intendeva dire che è morto. Quindi qui c'è proprio un giocare tra il sonno e la morte. Elia, addormentato sotto il ginepro, sta lasciando che il suo desiderio di morire prenda il sopravvento. Sta dicendo il suo rifiuto della realtà. La realtà per lui è inaccettabile ed è un po' anche quello che accade a Giona, di cui abbiamo parlato il mese scorso. Vi ricordate che anche Giona si addormenta, viene svegliato, la nave era nella tempesta, tutti pregavano e Giona dormiva. Allora questo sonno invincibile a cui Giona si era abbandonato, ma anche i discepoli al Getsemani si abbandoneranno al sonno, un sonno misterioso. Luca dirà che per la tristezza dormivano. Luca lo ricorda quando Gesù va e li sveglia, dice li trovò che dormivano per la tristezza. Anche Elia, in fuga da Jezabele, con il suo sonno cerca ora di fuggire dalla realtà, dalla tristezza, dalla insopportabile difficoltà della propria missione. In certo senso sembra che Baal non sia proprio del tutto sconfitto, c'è un po' ancora uno zampino e sta avendo un po' di vittoria su Elia. Ma continuiamo a leggere cosa accade, il seguito. Ecco, leggo a ripartire dal verso 6. Ecco, un angelo lo toccò e gli disse a Elia, alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve. Quindi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse, su, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Ecco la quaresima di cui vi parlavo. Dio risponde con l'intervento dell'angelo perché Elia riprenda a vivere. È il profeta adesso che deve fare esperienza di salvezza. La forma è quella del comando, alzati, mangia, è l'imperativo di Dio che fa uscire l'uomo dalla vertigine del lasciarsi morire. Scrive la professoressa Bruna Costa Curta, non siamo noi il principio del nostro vivere. E il comando rivolto ad Elia è ripetuto 2 volte. È necessaria la ripetizione perché la seconda volta si chiarisce il senso e lo scopo di quell'uscire dal sonno e mangiare. E perché riprendere a vivere non è facile e serve fidarsi e obbedire. Nel momento in cui il profeta interpreta la propria vicenda come un insuccesso e si dichiara sconfitto, l'ordine di Dio lo riporta alla vita, ma con un segno piccolissimo, una focaccia e un po' d'acqua. Ed è quello che Elia stesso aveva chiesto alla vedova di Sarepta. È il segno dell'amore per la vita e si sottolinea che il pane è stato cotto. Qualcuno dunque ha pensato ad Elia e si è preso cura di lui mentre egli non voleva più pensare a se stesso e si stava lasciando andare alla morte. La nostra vita è talmente preziosa agli occhi di Dio da fargli cuocere il cibo per noi. Allora vale la pena di vivere. Se Dio si prende così cura di noi da cuocere il cibo per noi, allora vale la pena di vivere. Bellissimo. Ma il cibo dell'angelo non è solo per sopravvivere, serve invece per poter ricominciare a camminare. Finora il vagare di Elia nel deserto era stato una fuga. Ecco, la quaresima di fuga. Finora il vagare di Elia nel deserto era stato una fuga. Ora si apre per lui un cammino che ha una meta, da una fuga lontano da Jezabele che lo voleva uccidere, quindi dal nord al sud, lontano da chi voleva eliminare la sua vita, verso la missione. Da fuga a un cammino che porterà al Monte Santo di Dio per ricevere una nuova missione. La fuga diventa allora pellegrinaggio. E colui che ha attraversato la morte e ne è uscito può ora vedere Dio. Colui che è uscito da quel voler morire, da quel sotto il ginepro dove si era abbandonato al sonno, ma noi sappiamo che il Signore è sotto il cespuglio che vuol lasciarsi morire. A me viene in mente anche la scena di Agar, quando scacciata da Sara si era anche lei inoltrata nel deserto e era finito il pane, era finita l'acqua e Agar aveva un bambino con sé, il piccolo Ismaele, e Agar non voleva veder morire il suo figlioletto di fame e allora aveva fatto una preghiera. La schiava cacciata da Abramo che col figlio Ismaele si era smarrito nel deserto di Bersabea e aveva deposto il figlio sotto un cespuglio aspettando la morte, ma un angelo le indicò l'acqua da bere. Questo racconto lo trovate in Genesi al capitolo 21. Questa scena sottolinea che l'intervento di Dio che c'era stato per Agar attraverso un angelo, ecco, c'è anche per Elia, che arriva un angelo anche per Elia e gli prepara appunto il pane, un pane cotto, e lo invita a mangiare. Ora Elia può mettersi in cammino. E il parallelismo del cammino è con Mosè. Mosè sale al monte di Dio, l'Oreb. L'Oreb è un altro nome per indicare il Sinai. E i 40 giorni e le 40 notti rinviano al tempo in cui Mosè rimane sul monte di Dio, senza mangiare e senza bere. Anche Elia non mangia e non beve per 40 giorni, perché gli basta quel cibo, il cibo datogli dall'angelo, un cibo che come la manna verrà usato come simbolo dell'Eucaristia. Quindi vedete quanti intrecci, Mosè come Elia, il cibo che dà la forza di camminare per 40 giorni e 40 notti, che allude alla manna, ma allude anche all'Eucaristia. Ed ecco, portiamoci sull'Oreb ed torniamo allora a leggere, a partire dal verso questa volta 9. Là entrò in una caverna quando arrivò sull'Oreb e vi passò la notte. Ed ecco che la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: «Che fai qui, Elia?» Egli rispose: «Ardo di tanto zelo per il Signore, Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato la tua alleanza, hanno distrutto i tuoi altari e ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita». Allora sentì dirsi: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco, il Signore passò. Ci fu un vento forte e gagliardo, tale da scuotere le montagne e spaccare le pietre davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di una brezza leggera. Non appena Elia sentì questo, si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco una voce che gli diceva: «Che fai qui, Elia?» Egli rispose: «Ardo di tanto zelo per il Signore, Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato la tua alleanza, hanno distrutto i tuoi altari e ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita». Restiamo con questo testo, facciamo un po' di meditazione, 5 minuti di silenzio, meglio un minuto, dai, di silenzio e di stacco musicale per interiorizzare questo testo. Ecco, riprendiamo rimettendoci dentro questo testo così denso, ambientandoci appunto sull'Oreb. Il cammino della fuga è diventato pellegrinaggio. Il nostro Elia, che fuggiva per salvarsi la vita, che voleva morire, come chi entra in una profonda depressione, e voleva appunto non mangiare, mentre il Signore attraverso il suo angelo insiste: «Alzati, mangia, su, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò, bevve, e con questa forza, abbiamo detto, arriva al monte di Dio. La fuga diventa pellegrinaggio. Dopo 40 giorni e 40 notti eccolo lì sul monte di Dio, l'Oreb. Ora lo immaginiamo dentro la caverna per passare la notte. È il Signore che prende la parola, che inizia il dialogo: «Che fai qui, Elia?» E potrebbe rivolgerla a ciascuno di noi, Signore, questa domanda: «Che fai qui? Perché sei arrivato in pellegrinaggio? Che cosa vuoi in questa Quaresima? Che ci stai a fare alla mia scuola?» Elia ha pronta la risposta: «Sono pieno di zelo per il Signore». Potremmo dire che la risposta è data per contrapposizione. «Io», dice Elia, «sono pieno di zelo», cioè di amore geloso, esclusivo. «Ho una donazione totale alla mia missione, gli altri sono infedeli e peccatori, io sono solo», lo ripete, lo ridice 2 volte, «io sono solo, riemerge la situazione di fallimento, gli altri sono numerosi, assassini. E Dio si rivela, come si rivela il Signore a Elia? Dopo che Elia gli dice: hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo, essi hanno tentato di togliermi la vita. Vedete, gli tira fuori tutta l'amarezza, ci sono solo io che mi occupo di te. Il Signore come gli fa cambiare modo di vedere? Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. E qui Dio si rivela. Si verificano fenomeni che richiamano la teofania al Sinai, al tempo dell'Esodo, cioè un vento impetuoso, le rocce che si spaccano, però il Signore non era in quel vento. Poi c'è un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto il fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E che cosa? Sono tutte raffigurazioni che rinviano alla teofania del Sinai. Il nostro Elia avrebbe voluto fare la stessa esperienza di Mosè, ma per Elia l'esperienza sarà diversa. Non è lì che c'è Dio, invece ecco il mormorio di una brezza leggera, o meglio, più letteralmente, secondo il testo ebraico, una voce di silenzio sottile, impalpabile. Un silenzio sottile, un silenzio impalpabile, è il paradosso del mistero. La parola è presente nel silenzio, è un suono che dice presenza, ma silenzioso. Allora davanti a questo c'è il timore, Elia si copre il volto con il mantello, ma si ferma all'ingresso della caverna. Non la tempesta, il terremoto e il fuoco fanno paura, ma quel silenzio che rivela Dio nella piccolezza, un Dio misterioso, mai catalogabile, mai uguale a se stesso. E neppure i segni della sua presenza possono essere gli stessi. Ma sono invece sempre inattesi, sempre diversi da quelli conosciuti. Non più i segni terribili della teofania dell'Esodo, non più il fuoco che lo aveva rivelato sul Monte Carmelo, quando Elia aveva appunto fatto scendere dal cielo il fuoco. Dio è misterioso, è sempre nuovo, è il Dio della libertà. I segni della sua presenza non sono sempre terrificanti. Elia aveva sperimentato quelli terrificanti, anche al Sinai c'erano i fulmini, i lampi, ma ecco che Dio si rivolge di nuovo a Elia con una domanda che è una ripetizione che fa entrare dentro. Dio ora si manifesta nel silenzio impalpabile, la potenza è in quel silenzio che è un mormorio, una brezza leggera. E dopo che il Signore si è fatto presente in quel silenzio, dopo che Elia lo ha percepito nel silenzio, in quella brezza leggera, leggera, nella voce di silenzio sottile, il Signore gli dà una missione. Va, gli dice, ecco la missione, riprendi il tuo cammino verso il deserto di Damasco, andrai a ungere Cazzael come re di Aram, poi ungerai Jehu, figlio di Nimsri, come re di Israele, infine ungerai Eliseo, figlio di Safat. Vedete, credeva di essere solo, era andato sull'Oreb, pensando sono rimasto solo io, non c'è più nessun profeta, e il Signore invece lo rimanda indietro a dirgli no. Ce n'è ancora di gente fedele a me. Io mi serberò in Israele 7.000 uomini. Sono tutti coloro le cui ginocchia non si sono piegati davanti a Baal. Il profeta deve tornare indietro, ma passando per le nazioni, per gli stranieri. Deve tornare alla propria missione, che però ora è diversa. Ci sarà un nuovo re, ci sarà anche un nuovo profeta, Eliseo, che porterà avanti la sua missione. Adesso la paura di Elia è finita ed è finita anche la sua solitudine. C'è un futuro in cui sperare. Ci sono 7.000 che sono rimasti fedeli al Signore. Certo, è un piccolo resto, ma quanto basta la potenza di Dio per salvare il mondo. Ed è quello che abbiamo bisogno di imparare anche noi. Abbiamo bisogno di passare dalla presunzione, sono rimasto solo io. Una presunzione che getta spesso nella depressione. Ah, se sono solo io, meglio morire che vivere. No, no, Elia, alzati, mangia e bevi quest'acqua buona che ti ha portato l'angelo nel deserto. Alzati, cammina, devi fare un pellegrinaggio fino al monte di Dio per capire cosa? Che non sei l'unico. Ti credevi l'unico. Credevi di essere l'unico profeta del Dio vivente, ma il Signore sa custodire nel segreto anche sorprese. Devi mangiare e vivere il Signore che si è manifestato nel passato attraverso il fuoco, attraverso segni potenti come la siccità, a te parlerà attraverso il silenzio. La voce impercettibile e tuttavia voce di silenzio. Quel suono di silenzio indica la presenza del Signore, non nel terremoto, non nel fuoco, non nelle rocce che si spaccano, ma in quel filo impercettibile di silenzio c'è Dio. E Dio parla e invita a una missione nuova. La situazione si rovescia dalla depressione al coraggio, all'incontro con Dio. Quella caverna è come una rinascita, una rigenerazione. Si può tornare indietro, riprendere la strada non più della fuga, ma dell'incontro con le genti, dell'incontro con Eliseo, che porterà avanti il cammino profetico. Allora, vedete, tutto questo è anche significativo per noi. Tutto questo diventa messaggio per noi, perché potremmo dire che anche con la icona di questa domenica, dove troviamo Elia e Mosè, e troviamo i discepoli che dicono: è così bello stare qui, contemplare te che brilli di luce in mezzo a Elia e Mosè. Ma non è finito, occorre anche per i discepoli riprendere il cammino, scendere dal monte e riprendere la missione. Elia sul monte ha ricompreso la sua missione e riscende anche lui dal monte Oreb, il Sinai, per adempiere la missione che il Signore gli affida. Quindi seguiamo anche noi il nostro Elia, seguiamo questo Elia che, rincuorato dalla presenza del Signore, è disposto ad accettare un progetto debole, e ora noi sappiamo con il profeta che Dio, oltre alla natura, governa anche la storia, perché Lui è il Signore e non Jezabele, Lui è il Signore e non il Dio Baal. Adesso la paura di Elia è finita anche la sua solitudine, e per Elia e per ciascuno di noi c'è un futuro. Elia indica Gesù, il Messia che in questa domenica vediamo appunto trasfigurato in mezzo a Elia e a Mosè. Grazie del vostro ascolto, ora sono io a mettermi in ascolto delle vostre domande e delle vostre testimonianze.
Sotto questo cielo è l'ora per me di lasciarvi, ora si compirà la volontà del Padre sulla vita mia, che il cuore mio...
Pronto? È pronto, sorella?
Sì, buonasera.
Sono Prosperina da Castrovillari.
Oh, Prosperina, buonasera. Bene, grazie.
Innanzitutto volevo ringraziarla per la catechesi che ho veramente gustato.
Grazie.
Mi è parso, volevo fare una... dire qualcosa che lei potrà, non so se riuscirò a spiegarmi bene, comunque mi è parso di ravvisare innanzitutto il percorso di Elia è un percorso che dà molta, molta fiducia ed entusiasmo in Dio. Poi sì. Mi è parso di ravvisare quella che è la pedagogia di Dio verso quelli che sono i suoi seguaci, sì. Cioè arriva il momento in cui non vuole più che il seguace a seguire, ma che si affidi completamente a lui. E allora pare che tutto vada male. Più si parla, più sembra che si sbagli, tutti contro, e allora è il momento del silenzio, che non è un mutismo, ma è un silenzio di attesa, di preghiera, di speranza. Ed ecco mangiare, io ravviso in quel, per noi cristiani oggi, ravviso la preghiera che è il nostro mangiare, il Signore dice mangia, stai tranquilla, custodisciti e aspetta e affidati completamente a me, che io ti indicherò che cosa dovrai fare. Cioè bellissimo, è stato veramente bello, grazie. Io questo volevo dire, non so se sono riuscita a spiegarmi bene.
Sei riuscita ad aggiungere degli elementi preziosissimi, Prosperina. Ti ringrazio molto perché è un percorso che potrebbe essere letto, questo del profeta Elia, da varie prospettive, come un percorso anche esistenziale, di a un certo punto di fuggire perché si sperimenta un fallimento, perché la vita sembra non avere più senso e quindi c'è un voler lasciarsi morire perché io ancora che ci sto a fare in questa vita, e si va proprio in un luogo di morte, però la morte la si invoca dal Signore. Ed ecco questa cura del Signore che prepara un cibo, non importa se l'angelo viene dal cielo o viene dalla casa magari di un beduino da sotto la tenda, l'interessante è che faceva notare anche la professoressa Costa Curta, che se Dio ha tempo di cucinare per noi, allora la vita merita di essere vissuta, perché vuol dire che c'è un Dio di tenerezza, un Dio che appunto si prende cura, come poi Gesù dirà, guardate gli uccelli del cielo. Ma hai detto molto bene, il mangiare, è il nutrirsi, è certamente non solo Eucaristia, ma è preghiera. Io mi nutro di idee, mi nutro di libri, mi nutro di opinioni, mi nutro di silenzio, mi nutro di relazione, mi nutro di intimità con Dio. E l'Eucaristia, potremmo dire, è certamente quel cibo misterioso che racchiude alla preghiera per eccellenza, è il viatico che ci permette di compiere anche l'ultimo grande pellegrinaggio fino al Monte di Dio, l'Oreb, che è la casa del Padre. Grazie Prosperina, grazie molte e buona continuazione della Quaresima.
Pronto?
Pronto.
Pronto, buonasera sorella, che piacere buonasera. Di averla ascoltata per un'ora intera senza staccare l'orecchio, ma quanto
ma
è bella
è
la sua voce, complimenti, io non so, sono in brodo di giuggiole, ma insomma voglio passare al concetto.
Ma
sono
io non
in pellegrinaggio in Francia. Sono Ralph Antonio da Mentone Costa Azzurra con la frontiera di Ventimiglia.
Ah, bene.
Quello che ho scoperto è che la sua frase, fare il male fa male, fare il bene fa bene. E ho smesso di fumare questa sera con questa frase, perché fare il male è fumare, ho detto con me stesso. Fumo in attesa di ritornare a Roma, perché ho vissuto 40 anni a Roma, e quello che volevo dire è che sono profondamente fedele, quello che non sono qui i francesi, sono rigidi, non hanno la socievolezza dei napoletani, dei romani, e io mi sento solo come Ria, ma non voglio dire questo, quello che voglio dire, ho ricevuto 4 diplomi di benefattore della Madonna, di benefattore del Sacro Cuore, tutto perché ho dato 5 euro o 10 euro, e tutto perché considerano il denaro il Dio Mammona che io voglio distruggere in vita mia, futura.
Certo, si stravolgono.
Tutto è denaro, anche un sacchetto 5 centesimi, non ti danno niente senza denaro. Allora mi sono detto, ma se questo è Dio Mammona, come si chiama Dio Mammona nella Bibbia?
Sarebbe, ecco, è Baal, no, il Dio Mammona è Belzebul. Sì, sono forme di idolatria e il nostro Elia doveva combattere con Baal, che era proprio il dio della fertilità, il dio potente, il denaro certamente è il più potente idolo del nostro tempo, no? E tu hai detto bene questa frase, fare il male fa male, ma vale anche la viceversa, no? Fare il bene fa bene. E possiamo fare il bene in tanti modi, anche con un sorriso, anche proprio con una parola di consolazione. E i primi a stare bene del bene che facciamo siamo noi. È reversibile la cosa. A fare il male si sta male, fa male. A fare il bene fa bene. Grazie carissimo.
Pronto?
Pronto.
Pronto, sorellina, buonasera.
Buonasera.
Sono Rosa da Verona.
Buonasera Rosa.
Volevo ringraziarla per la sua bella esposizione, mi ha convinto ancora di più se che Dio ci è sempre vicini e ci aiuta, eccetera, eccetera. Grazie. Mi è venuta però un'intuizione, non so quanto sia logica. Il figlio della serva che De Agar mi pare che va nel deserto, Ismaele, e là stavano per morire, ma è andato l'angelo a portare da mangiare. Mi chiedo, questo Ismaele non sarà l'inizio di tutti gli arabi e dei musulmani che sono cresciuti e venuti fino a noi? Ecco, c'è qualcosa che li accomuna? Questo, grazie, grazie.
Grazie a lei, vedo che è stata attenta anche proprio alle aperture che ho fatto da Elia a Agar, che entrambi. Sì. Allora, le leggo il passaggio di Genesi 21. Sedutasi di fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione. Dio gli aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e diede da bere al fanciullo. E Dio fu con il fanciullo che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Certamente Ismaele è figlio di Abramo, ottenuto appunto dalla schiava Agar, ed è il padre degli arabi. Certo. Quindi ho già risposto alla sua domanda, Rosa. Grazie di avermela fatta. Ci sono altre domande?
Pronto?
Pronto?
Sono Danilo da Genova.
Buonasera Danilo.
Buonasera. Mi complimento per la trasmissione, è stata molto illuminante, veramente.
Grazie.
Spiegata veramente bene, e per la mia quaresima sarà senz'altro ancora più pregnante di affetto per Gesù e per Maria. Grazie sorellina.
Grazie a te Danilo, buone cose e buona continuazione della quaresima. Pronto?
Pronto. Sì. Buonasera, ma che bellezza, ma che dolcezza questo Dio che ci accompagna dall'inizio della creazione, non ci lascia mai, non ci abbandona mai. È una cosa meravigliosa. Sono Anna da Roma.
Anna da Roma.
Sì, questo Signore che si prende cura di noi come dei piccoli bimbi, che ci abbraccia con questo amore immenso, mai ci abbandona, mai ci vuole lasciare, anche i nostri peccati, le nostre miserie. È una vita da quando ci ha creato che si prende cura di noi, ma perché non lo capiscono le persone? E perché non leggono la Bibbia, la parola di Dio? Perché da lì nasce l'amore, da lì nasce la fede, da lì nasce questa spiritualità, questa forza, questo carisma che viene nei profeti, questo amore immenso che poi si manifesta, ecco, nell'amore ai fratelli. Se solo si leggesse un po' di più la parola di Dio, si fossero anche persone come lei che facessero capire questa parola, come la spiegava bene lei, con questo trasporto, con questo amore, con questa potenza spirituale, è una cosa meravigliosa.
Bene, la ringrazio Anna, e tutti quanti, dicevamo, siamo chiamati ad essere profeti. Il nostro battesimo ci rende partecipi della vocazione profetica del Cristo. E profeti significa portatori di una parola di verità, portatori del Vangelo, una parola di una bella notizia, di perdono. Siamo chiamati a vivere della parola di Dio e dei suoi doni, doni che spesso possono essere anche e impensati, come l'acqua di un torrente nel deserto, come un cibo portato dai corvi, e anche a noi, come a Elia, è affidata una missione da svolgere nella fede più totale. Avendo fatto appunto il percorso di Elia, abbiamo visto che la missione di Elia è tutta nel paradosso: è mandato a salvare il popolo, ma deve stare nascosto. È portatore della parola di Dio, ma deve tacere lì nel fiume, nel torrente, provoca la siccità, ma beve dal torrente, deve fronteggiare il re e poi ha paura e deve scappare, no? Ecco, diciamo che questo pane che nel deserto lo fa camminare verso l'Oreb è quello che in questa Quaresima può far camminare anche noi fino al monte di Dio, fino proprio alla Pasqua, all'incontro pieno con il Signore. Perciò vi auguro di continuare il cammino quaresimale nutrendovi del pane sostanzioso della parola e trasformando quelle che possono essere fughe, quelle che possono essere paura di morte, voglia di tirare i remi in barca, lasciami morire perché non sono migliore dei padri miei, trasformarle in nuove occasioni di riprendere il cammino, di non desistere, di nutrire per camminare fino al monte del Signore. Grazie e buona domenica.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.